24 mattino.
Caro Paolo Mieli, buongiorno.
Buongiorno a te e a tutti gli ascoltatori. Oggi voglio essere il più asciutto possibile e partire da una cosa che è in tutti, dicono tutti gli articoli che leggo sui giornali stranieri, ma soprattutto su quelli statunitensi, ed è una notizia drammatica che 8 soldati israeliani uccisi, sia pure caduti in un agguato nel primo giorno di guerra al Libano, sono tantissimi. Solo chi non conosce le proporzioni, il valore che dà a queste cose l'esercito israeliano, può sottovalutare un dato come questo. Che significa un dato come questo? Significa che combatte Hezbollah, è uno dei 2 o 3 eserciti più importanti e più attrezzati che ci sono al mondo. Non so se mi spiego, al mondo, nel senso che è più forte, forse anche addirittura dell'esercito iracheno. Ha avuto 18 anni per mettere radici, ha fatto delle cose proprie, delle cose improprie, tipo occupare un'area che era vietata da una decisione disattesa delle Nazioni Unite per occupare quell'area, e entrare in quell'area, se mi consentite senza cinismo, ma molto molto più difficile che entrare a Gaza. E quindi tutti coloro che la fanno semplice, che discettano, adesso Israele inizierà la guerra contro l'Iran, e ora è venuto il momento di colpire duro anche l'Iran, e che sotto l'impressione dei beeper o dei walkie talkie fatti esplodere dell'uccisione di Nasrallah pensano che sia un giochetto da bambini far fuori Hezbollah, pensano male, cioè non hanno capito. Io non sono un esperto militare, ma quella non è una questione risolvibile in 5 giorni, né è stata risolta da quei 2 o 3 colpi ad effetto che effettivamente hanno fatto impressione a tutto il mondo, che ci sono stati una settimana fa. Quindi insomma, quando vedo poi soprattutto gli intellettuali israeliani che mi fanno tenerezza, perché da una parte si schierano tutti contro Netanyahu, poi vedevo oggi, leggevo Benny Morris che diceva è il momento, USA e Israele sfruttino l'occasione, ma la fa facile Benny Morse. Allora, gli Stati Uniti sono sotto elezioni, lo dicono in tutti i modi, non hanno nessuna voglia di impegnarsi in una guerra con l'Iran adesso, no? Impegnarsi in una guerra con l'Iran adesso significa per loro, ognuno calcola poi anche il proprio vantaggio elettorale, capisci bene che per l'amministrazione democratica impegnarsi in una guerra contro l'Iran, che presumibilmente nel mese che precede le elezioni americane, è un atto, un suicidio, è una cosa, è come voler dichiarare perse le elezioni, allora le diano direttamente vinta a Trump. Insomma, starei attento ai giudizi faciloni, e nello stesso modo starei attento ai giudizi faciloni su l'Ucraina, dove anche lì, lo dico con realismo, non con pessimismo, le cose si mettono male, perché i russi ieri hanno ucciso 16 soldati che avevano fatto prigionieri, i soldati ucraini che hanno fatto prigionieri, hanno uccisi, hanno filmati alla maniera direi di Hamas, capito? Hanno voluto lasciare una documentazione della loro crudeltà. Kiev, Zelensky risponde che nell'eventualità che i russi volessero bombardare le centrali nucleari che gli sono state lasciate, loro hanno una ricetta, questo filtra, non è una dichiarazione ufficiale, che metterebbero come scudi umani alcuni membri dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica, capito? Prenderebbero sì, dei membri dell'Energia Atomica, così non li possono bombardare. Figurati ai russi quanto gliene frega. Poi voglio capire quali membri dell'Agenzia Nazionale Internazionale per l'Energia Atomica si fanno le gare intorno a una centrale nucleare. Insomma, Mi sembra, ti ripeto, tutto questo discorso va a parare allo stesso obiettivo, che tutti diano delle risposte sempliciotte a questioni che sono invece complicatissime, di due guerre che sono messe in condizioni difficili e anche quindi ne consegue tutti gli appelli, facciamo una breve tregua di 16 ore, di cose così, sono discorsi che lasciano tempo che trovano. Sono fatti più per salvarsi le coscienze da parte di gente come me, come te, soprattutto come te, che
Sì,
spesso ti
certo,
salvi la coscienza e dice
sempre.
tregua, tregua,
Sì,
5 minuti di tregua. Sei sempliciotto, capisci? Insomma.
sono così, è così.
Così come sono sempliciotti i discorsi su vietare o non vietare la manifestazione di sabato, di dopodomani, che hanno indetto i giovani palestinesi a Roma, dove è ovvio che ci saranno slogan antisionisti, in qualche caso anche antisemiti, ci saranno probabilmente, come ci sono già stati, cartelli contro Liliana Segre. Non è più nelle disponibilità di nessuno. Quelli hanno indetto quelle manifestazioni, arriveranno in 30.000. Vedo un dibattito molto acceso fra due grandi amici oppure ex amici, perché hanno condotto insieme una trasmissione televisiva, Giuliano Ferrara e Gad Lerner. Giuliano Ferrara è decisamente contrario, Gad Lerner è possibilista nei confronti di quella manifestazione, pur esecrando l'antisemitismo, ovviamente, quello è una cosa che va da sé, sfugge alle nostre possibilità.
Sì.
Diciamo, il divieto
Cioè, il
ufficiale
concetto
c'è
è
già stato.
quelli arrivano, tu metti il divieto, quelli comunque arrivano, fanno la manifestazione e che fai? No? Arresti
Esatto,
30.000
devi decidere
persone.
cosa fare. Fossi nel ministro dell'Interno, suggerirei un comportamento cauto, perché se tu fai un giorno di guerra a Roma con 30.000 persone, fai un favore a quei 30.000, capisci? Se li vuoi contrastare, lasciali fare, avrai il tempo il giorno dopo per condannare tutte queste cose, tutto ciò che è stato detto, tutto ciò che è stato fatto. Ovviamente devi impedir loro di distruggere automobili, vetrine, mettere a ferro e
Chiaro.
fuoco una città, ma tutto il resto, il divieto formale l'hai fatto, tutto il resto fai un'azione di contenimento prudente e non fare un giorno di guerra a
Guerriglia.
Roma. No?
Sì,
Non
certo.
so se ti è
Sì,
chiaro
certo, chiarissimo,
questo.
chiarissimo. Senti.
Allora, dimmi,
No, vai.
passando, io voglio stare sull'Italia, però per lodare ancora una volta Elish Lam, che sta facendo la strategia dell'opossum e fregandosene del dibattito, poi della discussione fra Conte e
Sì. La strategia dell'opossum, lo ricordiamo agli ascoltatori che non si fossero connessi ieri, è la strategia per la quale sostanzialmente ti fingi morto, cioè quando c'è una discussione, diciamo che potrebbe essere preoccupante, ti fingi morto. Leggevo tra l'altro, Paolo, che c'è l'opossum della Virginia in particolare, che in
Sì.
situazioni di particolare stress cade su un lato con la bocca e occhi spalancati, lingua penzoloni e fa anche una cosa orrenda, cioè mette un liquido dall'ano che lo fa sembrare in putrefazione. In sostanza, quindi così pop.
Ah, sì, mi sembra affatto, guarda, è un'osservazione che mi sembra intelligentissima e niente affatto fuori luogo. Fossi nell'Ischlein seguirei la strategia della Virginia. Quelli si scannano, tra l'altro. Conte lo segnala in mille contraddizioni, perché dire nessuna alleanza con Renzi, perché Renzi si è macchiato del reato di essere andato da Bin Salman, essersi venduto o altre cose del genere, non è affidabile così, dovrebbe avere una conseguenza diretta. In ogni giunta, in ogni situazione in cui noi ci troviamo con Renzi, quindi anche Napoli, l'Umbria, ci tiriamo fuori perché abbiamo deciso, preso una decisione, tra l'altro la prenderei in modo serio, motivato, e mai più Renzi da una parte e noi dall'altra. Ma fare quello di dove mi conviene rimango insieme a Renzi, dove non mi conviene invece vado via da Renzi, A me sembra che lo porti in un vicolo cieco,
Sì.
però è un consiglio non richiesto che do a
Senti,
appunto.
Paolo, ma invece a proposito del Movimento 5 Stelle, ho visto che Vincenzo De Luca, che ne aveva detto pesta e corna per anni
Ha detto che adesso
sostanzialmente.
dice che è un alleato affidabile,
Ah,
che lui è in cerca del terzo mandato. Tra l'altro, tra le righe di questa intervista che tu hai letto, dice: ma Orlando sta al sesto mandato. Lui ha contato che fra ministeri e incarichi pubblici, dice: mo stai a vedere che guardate a me del terzo, occupatevi di Orlando che sta al sesto. E poi dice che il Movimento 5 Stelle è la cosa più bella che gli sia
vedi,
capitata. Ora
vedi.
bisognerebbe
Come si
mandare.
cambia
Oh,
però, eh? Come si cambia.
sì. Beh, si cambia, gli bisognerebbe mandare. Però per me il personaggio del giorno è Federico Mollicone, che ha fatto una bellissima intervista a Federico Capurso per La Stampa, in cui raccontando un suo caso in cui è finito in coma.
Sì, scusate, di
Cultura,
Fratelli d'Italia, presidente della Commissione Cultura, no, perché
hai
non
ragione.
tutti lo
Facciamo
sanno.
sempre. Sì, è un grande personaggio perché poi di fatto è presidente della Commissione Cultura soltanto, ma in realtà è il punto di riferimento di Fratelli d'Italia in ogni vicenda, anche della RAI, così tutti vanno da Mollicone a chiedere consiglio e quindi ha sempre la stanza piena. E in questa intervista magnifica racconta che lui ha uno speciale divanetto dove sopra c'è una tela che si chiama la parsimonia, perché su quel divano fa sedere tutti quelli che hanno l'aria di chiedergli soldi. Siccome dice, vengono qua, io lo capisco subito, da
Sì.
un'occhiata appena li vedo, che dopo un giro di parole vogliono chiedere soldi, allora c'è il divano con sopra la tela della parsimonia, una cosa che voglio fare anch'io.
Oh, tra l'altro, scusami Paolo, in quell'intervista Mollicone fa un'apertura forte sul tema dell'eutanasia e del fine
All'eutanasia,
vita,
certo,
no?
sì, lo dicevo appunto perché lui dice: io l'ho provato, sono stato in coma, ho visto, c'è stato un momento che ho detto: se dovessi rimanere così, preferisco morire, avere l'eutanasia, e quindi l'apertura. Ma vorrei che tutti coloro che oggi noteranno l'apertura sull'eutanasia notassero anche la
La
tela della
parsimonia,
parsimonia
certo.
e il divanetto. Il pezzo del giorno sul quale mi sono fermato è quello di Thomas Mackinson e Maddalena Oliva, due giornalisti strepitosi che sul fatto hanno ricostruito, scusatemi se ci torno, ma è l'ultima volta, il caso San Giuliano Boccia con le lettere che arrivarono da Signorini, il direttore del giornale di chi su cui dovevano essere pubblicate le foto ad inizio agosto, che con grande gentilezza dice: volevo avvisarti, Signorini che scrive a San Giuliano, volevo avvisarti che da un paio di, ovviamente leggo sempre tra virgolette, ricordatevi, leggo i giornali,
Sì.
non do giudizi io. Volevo avvisarti che da un paio di settimane mi arrivano al giornale servizi fotografici tuoi in compagnia della tua assistente al ristorante per strada, niente di compromettente. L'unica cosa è che una di queste agenzie, insieme alle foto, vendeva la notizia che ti sei separato da tua moglie, che hai tolto la fede e che hai con la tua assistente una relazione. Io ho acquistato il servizio perché non andasse in giro. Al di là della fondatezza della notizia, che a me non interessa, ma certa stampa amica sì, ci tenevo che tu lo sapessi perché molto probabilmente non molleranno il colpo e ti controlleranno durante l'estate. Un caro saluto. Allora, le cose che mi hanno colpito sono il seguito di questa lettera. Uno, che Boccia, la Boccia chiede a San Giuliano: ma c'è da preoccuparsi? E San Giuliano dice: ma no, per fortuna gli ho fatto un grande favore. Ricordate queste parole,
Sì.
un grande favore. Ah, e poi la seconda cosa che mi ha colpito è che lui queste foto non le ha comprate, non ha speso una
Ah.
lira, cioè millanta col ministro di averle comprate, ma non le ha tolte dal giro, tanto è vero che poi sono apparse. Ma qual è il grande favore? Allora, i due giornalisti che ti ho appena nominato raccontano che il grande favore sarebbe stato quello di fargli dirigere la Bohème all'Arena di Verona, cosa che effettivamente, nel senso che il signorino è un grande appassionato, oltre che di giornalismo, anche di musica, è noto tanti anni fa, nel 2017, se non mi sbaglio, a Torre del Lago. Anche allora fu un caso, fu scritturato per una versione pop della Turandot, dell'allora direttore artistico del Festival di Pucciniano, Alberto Veronese. La prima dell'amico Signorini, non c'erano solo amici VIP come Valeria Marini, Simona Ventura, Federica Panicucci, ma anche tanti politici tipo Daniela Santanchè, sindaci, rappresentanti di varie cose. Quest'anno gli è stata affidata l'Arena di Verona,
Sì, notevole.
allora, che è una cosa notevole. Signorini si difende dicendo: ma no, era stata affidata prima, non è vero, non è quello il grande favore. Però, siccome lui queste parole San Giuliano le ha pronunciate il grande favore, io da qui a domenica. Tu ci sei sabato e
No,
domenica? Eh?
no, no.
Pensaci un attimo, un
Aspetta,
minimo di.
aspetta, ci penso. Aspetta,
C'è la
aspetta.
manifestazione di
No,
sabato,
no,
sarà un
no.
giorno. C'è la manifestazione.
Ci ho pensato, grazie, no. Grazie, no, davvero, grazie
Vabbè.
dell'invito, Paolo, grazie davvero, grazie
E
davvero.
allora, fra sabato e domenica, io penserò a due cose: all'opossum,
Sì.
agli accadimenti, e a quale può essere l'altro grande favore? Perché l'altro grande favore a
Sì.
cui si accenna è una recensione a un libro di Signorini fatta molti anni prima. Non può essere
Beh,
quello,
no, non
perché
può
sai.
essere, non può
Ha
essere.
fatto un grande favore. Qual è il grande favore che San Giuliano ha fatto a Signorini? Ci sarà,
Sì,
prima o poi lo
uscirà, uscirà.
scoprirò.
Caro Paolo,
Applicati anche tu. Ciao,
sarà fatto. Caro Paolo, ci sentiamo domani. Buona giornata, ciao ciao.
grazie. Ciao.
24 mattino.
Oggi parliamo di pubblica amministrazione, lo facciamo col ministro Paolo Zangrillo. Buongiorno, bentornato ministro, eccoci qua.
Buongiorno, bentrovata a lei e ai suoi ascoltatori.
Allora, qualche giorno fa è stato pubblicato questo dato in un pezzo di Gianni Trovati sul Sole 24 Ore, che arriva da voi sostanzialmente, l'ha detto, l'ha ribadito in audizione in Commissione per la Semplificazione. Allora, nei primi 8 mesi dell'anno sono stati lanciati 13.000 bandi per 280.000 posti nella pubblica amministrazione e ci sono state 2 milioni e 100.000 candidature. Questo ci ha fatto pensare a un'ondata di zalonismo, ma non so se è così, ministro.
Ma guardi, diciamo che questa è la risposta a quelle narrazioni che comunque erano ricorrenti anche prima dell'estate sui quotidiani di una pubblica amministrazione che non è più attrattiva, di concorsi che vanno deserti. Beh, la realtà è diversa, cioè la realtà è che la pubblica amministrazione sembra essere tornata attrattiva. Noi abbiamo, lei ha dato dei dati corretti, non sono 280.000, sono 288.000 le postazioni che abbiamo messo a bando e la soddisfazione è che moltissimi dei 2,1 milioni di persone che si sono iscritte ai nostri bandi di concorso sono giovani, quindi nuove generazioni. Ora, qualcuno in questi giorni ha descritto questa situazione dicendo: ecco, è tornato l'amore per il posto fisso. Io mi auguro di no. Mi auguro che invece si comprenda che lo sforzo che stiamo facendo è quello di rappresentare, di offrire un'organizzazione che non garantisce soltanto la stabilità del posto di lavoro, ma diventa un luogo di lavoro desiderabile perché si possono fare delle esperienze professionali importanti, fare formazione, essere premiati per quello che si produce e avere un ambiente di lavoro dove c'è la possibilità di conciliare adeguatamente l'impegno professionale con la vita personale, con la vita privata.
Senta, ministro, ma per usare un linguaggio del marketing, ma qual è il tasso di conversione? Cioè, di queste persone che partecipano, di quelli che vincono i concorsi, quanti
Sì.
poi effettivamente accettano il posto? Perché c'è un problema di questo tipo, mi risulta.
Ah, guardi, io mi attengo ai fatti perché di chiacchiere se ne fanno tante. Nel 2023, che è l'anno in cui abbiamo ripensato tutte le nostre procedure concorsali in una logica digitale, e i numeri che lei ha dato sono un po' anche la ricaduta di questa riorganizzazione, ristrutturazione delle nostre procedure, che oggi sono molto più smart, molto più veloci, molto più rapide. Ecco, nel 2023 abbiamo inserito 178.000 persone. Il 2024 ha un numero di candidati alle postazioni che abbiamo messo a bando molto più elevato, e quindi io auspico e credo che nel 2024 supereremo anche il dato del 2023. Tenga conto che noi abbiamo una necessità veramente significativa di gestire un processo di turnover virtuoso, perché da qui al 2031 ci saranno 1 milione di dipendenti pubblici che andranno in quiescenza, matureranno i requisiti per la pensione, e quindi abbiamo bisogno di gestire questa transizione demografica.
Sì. Sempre su questo numero, allora i bandi sono stati molto di più rispetto a quelli aperti nel 2023. Il numero assoluto impressiona, no? 2 milioni e 100.000 candidature. Se poi si fa guardare il rapporto, per così dire, tra bando e persone che vi partecipano, immagino ci sia una grande variabilità, sì. No? Nel senso che alla fine è 8 a 1, cioè 8 persone per ogni bando, se capisco bene, o 8 persone per ogni posto, chiedo scusa, non 8 persone per ogni bando.
Sì, sono 9 persone per ogni posto bandito.
Sì, 9 persone per ogni posto bandito. Questo vuol dire che ci sono dei bandi che non dico che vanno deserti, ma quasi. Cioè, immagino ci sia una grande disparità in questo numero.
Diciamo che noi dobbiamo sicuramente migliorare la nostra attrattività soprattutto negli enti locali. Diciamo che le amministrazioni centrali sicuramente oggi hanno più appeal, sugli enti territoriali, sugli enti locali è evidente che c'è più difficoltà, soprattutto in ragione anche del tipo di profili che andiamo a ricercare, ma questo è una difficoltà che incontriamo noi come pubblica amministrazione, ma incontrano anche le grandi aziende. Oggi ci sono i profili STEM, che sono quelli più ricercati dal mercato, e quindi su questi si fa più fatica. Detto ciò, io penso che il vero problema che deve affrontare la pubblica amministrazione non è tanto quello dell'attrattività nella fase di inserimento dei giovani nella pubblica amministrazione. Le nostre retribuzioni, e lo dice il rapporto INPS presentato settimana scorsa, sono assolutamente competitive rispetto al privato. Noi dobbiamo lavorare per far sì che le persone che entrano dentro la nostra organizzazione poi siano persone che vengono gestite, il che significa, nel mio linguaggio, che abbiano la possibilità di crescere, di fare esperienza, di maturare anche la possibilità di crescere dal punto di vista retributivo, dal punto di vista organizzativo. E su questo stiamo lavorando.
A proposito di crescita retributiva, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha detto di voler accelerare nel 2024 il rinnovo dei contratti dei dipendenti pubblici. Vi siete dati delle priorità? Dove, quando dico vi siete dati delle priorità, intendo economicamente, cioè qual è la richiesta del Ministero?
Guardi, allora, noi abbiamo stanziato nella legge di bilancio dell'anno scorso 8 miliardi per il rinnovo dei contratti pubblici, quindi un terzo della legge di bilancio dell'anno scorso è stata dedicata a questi rinnovi. Abbiamo avviato tutte, diciamo, discussioni col sindacato, quindi i tavoli sindacali per i rinnovi dei contratti sono stati avviati, sono in corso in questi mesi. Ci sono alcuni comparti sui quali siamo partiti prima: il comparto sicurezza e difesa, quello della sanità, quello delle funzioni centrali degli enti locali. Quindi diciamo che c'è una gran massa di persone che sono interessate a questa dinamica di rinnovi. Il mio obiettivo è quello di chiudere questi rinnovi il più in fretta possibile, se possibilmente già nel corso di quest'anno, e tra l'altro come ha ben detto nell'ultimo incontro che c'è stato a Palazzo Chigi con le rappresentanze sindacali il ministro Giorgetti, stiamo pensando già di postare delle risorse nella prossima manovra per i rinnovi della tornata 25-27.
Sì. Ministro, sa che sono tignoso, però la domanda era se ce lo può dire o non ce lo può dire, magari che cifra ha detto a Giorgetti? Cioè, è andato là e gli ha detto: guarda, per il rinnovi 2024 mi serve questo.
No, per i rinnovi 2024 la cifra stanziata è quella che abbiamo stanziato l'anno scorso, sono gli 8 okay. miliardi. 8 poi miliardi. Dopo cercheremo magari di qualche miglioria e su questo stiamo discutendo, ma questo è quello che è stato stanziato per la tornata 2022-2024 e su questa base stiamo dialogando con le rappresentanze sindacali. Ma quello che le dicevo in più è che stiamo già pensando alla successiva tornata 25-27. Sì. Se noi fossimo in grado di realizzare questa continuità contrattuale, sì. Io le ricordo che quando sono arrivato ho dovuto chiudere la tornata 2019-2021 perché ancora il 70% dei dipendenti pubblici non avevano il contratto. Quindi io nel 2023 ho chiuso la tornata 2019-20, ho aperto quella 22-24. Se nella legge di bilancio stanzieremo risorse per quella 25-27, faremo una cosa che si chiama continuità contrattuale, che non accadeva da 15 anni.
Senta, c'è un'ipotesi di revisione, molto se ne è discusso, del tetto sul tema dell'attrattività alla pubblica amministrazione, di questo parliamo, del tetto sì. di 240.000 euro per gli stipendi dei manager pubblici. Se ne continua a discutere da anni perché si dice: guardate, un bravo manager, se può guadagnare di più in un'azienda privata, va in un'azienda privata, viene da dire anche giustamente. C'è un'ipotesi di revisione di questo tetto?
No, guardi, io non ho ancora avuto modo di discutere con i colleghi della maggioranza su questo tema. Sono stato sollecitato, soprattutto negli ultimi mesi, ad esprimere la mia posizione. Io penso che, visto che spesso si racconta che la pubblica amministrazione è carente di competenze manageriali, che dobbiamo migliorare la nostra capacità di performare, ecco, io dico semplicemente che ci sono delle posizioni apicali che prevedono responsabilità enormi, quindi persone che assumono decisioni che hanno degli impatti sulla popolazione, sui cittadini, sul sistema impresa, quindi posizioni di grandi responsabilità che sono equiparabili dal punto di vista della complessità a quelle del privato. Allora la mia domanda è: ma com'è possibile illudersi del fatto che un bravo manager che ha le caratteristiche per ricoprire quei ruoli possa accettare di venire a lavorare in un'organizzazione che paga neanche la metà di quello che paga il mercato? Allora qui va fatta una seria riflessione. Ora, il tema delle compensation, quindi sì. delle retribuzioni dei manager, deve essere gestito non in una logica ideologica, no? Come è stato fatto probabilmente nel passato, ma con pragmatismo, tenendo conto anche del fatto che, come nel privato, chi fallisce poi paga le conseguenze del suo fallimento, e lo stesso poi sì. deve accadere nel pubblico.
E quindi la possibilità di mandarlo via. A proposito di questo, ministro, mi scusi, c'è circolata l'ipotesi, se non sbaglio ne aveva parlato lei stesso, di far entrare dei dirigenti, iniziare a far entrare i dirigenti anche senza concorso. È un'ipotesi in campo davvero? Si può fare o non si può fare?
Non è tanto di far entrare senza concorso, ma allora oggi il nostro sistema di gestione è un sistema che io definisco fai da te, nel senso sì. che nella pubblica amministrazione, per crescere sia dal punto di vista retributivo che dal punto di vista della fascia, bisogna fare il concorso, quindi bisogna studiare, partecipare a un concorso e vincerlo. Allora a quel punto migliori la tua retribuzione oppure passi di fascia. Tutto questo che cosa comporta come conseguenza? Che chi deve occuparsi della gestione delle persone non se ne occupa, perché intanto, voglio dire, ognuno deve fare da sé, deve preoccuparsi da sé per la sua crescita. Allora io sto lavorando su una proposta di legge che preveda la possibilità, anche nella pubblica amministrazione, come avviene in tutte le organizzazioni del mondo, che i dirigenti valutino le loro persone e possano innescare dei meccanismi tali da far crescere le persone senza bisogno del concorso. Quindi diciamo una dinamica che è la dinamica che hanno tutte le organizzazioni, comprese le pubbliche amministrazioni all'estero.
La ringrazio, grazie Ministro Zangrillo, le auguro una buona giornata e un buon lavoro. Ministro della Pubblica Amministrazione Paolo Zangrillo, salve. Dunque, noi adesso ci occupiamo di un provvedimento, stiamo ancora sul tema del pezzotto, il decreto omnibus del quale ci siamo occupati l'altro giorno, che abbiamo toccato anche questa mattina, ossia le nuove norme che fanno finire nel penale le violazioni del copyright e soprattutto mettono in capo ai provider, ai fornitori di servizi internet genericamente intesi, ai motori di ricerca, il dovere di segnalare all'autorità giudiziaria le violazioni del copyright. Ieri Google ha calcolato che questo comporterebbe segnalare all'autorità giudiziaria 9 miliardi e 700 milioni di indirizzi internet. Massimo Dal Checco, presidente di Anitech Assinformel, l'organizzazione affiliata a Confindustria che rappresenta le aziende ICT e dell'elettronica di consumo. Buongiorno e benvenuto. E cosa ne pensate?
Grazie, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Pensiamo che la cosa che ci piacerebbe è poterci sedere al tavolo con chi ha definito questa norma per mettere, diciamo, qualche chiarimento, mettiamola così. Allora, partiamo dal fatto che c'è già un accordo molto importante con Agicom, una piattaforma su cui lavoriamo, che è lo scudo, diciamo, alla pirateria, dove c'è una fortissima collaborazione tra l'altro con Agicom, e sono stati bloccati veramente migliaia di indirizzi IP. Perché tenga conto che questi intermediari che ci sono, chiamiamoli intermediari, quindi tra chi manda il segnale e chi lo riceve, spesso sono degli intermediari che non hanno neanche loro tutti gli strumenti per poter, perché dal numero che lei ha appena segnalato si capisce che è un argomento abbastanza complesso dal punto di vista anche tecnologico. Quindi probabilmente alcune grandissime multinazionali hanno gli strumenti anche per potersi mettere a fare queste analisi, magari aziende un po' più piccole o medie fanno un po' più di fatica, a parte il fatto che poi anche questo aiuto si potrà avere con l'intelligenza artificiale sempre di più. Però è complesso, perché fino a dove mi spingo io a controllare? Se io segnalo, sono un operatore economico, segnalo chi di competenza può intervenire. Se rischio che, se ho il dubbio di qualche segnalazione, visto che c'è una visione sul penale addirittura per l'amministratore delegato, uno dice segnala un po' di più per essere sicuro di non
il che vuol dire, mi scusi, mettere molto più pesantemente le mani nel traffico degli utenti, per essere brutali, e il rischio di un aumento di segnalazioni cautelative, chiamiamole così, no?
Sicuro. Cioè, io se devo rischiare, piuttosto che rischiare, segnalo un po' di, appena ho il minimo dubbio, diciamo, segnalo, no? E quindi questo diventa un po' complicato, complesso. Ma in realtà, guardi, devo dire, questa piattaforma che c'è con Agicom sta funzionando veramente bene. Piracy Shield, cioè lo scudo, no, alla pirateria, è stata avviata un anno fa, circa un anno fa. La cosa che noi proponiamo come associazione è quella di poterci sedere al tavolo e magari lavorare ancora meglio su questa piattaforma, in modo da renderla ancora più efficiente e poter segnalare sempre meglio, perché i numeri che lei ha segnato sono veramente numeri importanti.
Il rischio poi è intasare le procure, tra le altre cose, perché io non so chi all'interno della procura abbia la capacità di vagliare, diciamo, le decine di migliaia, mettiamo che non sia quella la cifra, i milioni di segnalazioni che arrivano, no?
Suppongo. Questo potrebbe essere un altro problema. Sì. Allora, io parto poi dal presupposto che il penale va sempre usato in maniera molto cautelativa, cioè nel senso che, no, quindi questa è la cosa importante. Poi, soprattutto poi, se non è esattamente, siccome la tecnologia è complessa da comprendere al 100%, non è così banale, e abbinare la capacità di capire, ma io quando devo segnalare, quando sono il dubbio, quando sono sicuro.
Da che, come, scusi, è una legge scritta male, sostanzialmente, una norma scritta male. Questo...
No, scritta male, probabilmente diciamo che sappiamo poi come vengono fatte le norme, no? Vengono fatte le proposte, poi ci sono delle variazioni sempre in corso, voglio dire, non c'è niente di scandaloso, posso dire, da questo punto di vista. La cosa, bene o male che prendono una configurazione, diciamo, di un certo tipo, secondo me l'opportunità di poter discutere in maniera attiva, no? E per il bene di tutti, poi, tra l'altro, io credo che si sia dimostrato negli ultimi anni che quando c'è questa forte collaborazione tra pubblico e privato, le cose poi funzionano molto bene, no? Quindi, invece di dire contro uno o contro l'altro, secondo me collaborare è la cosa migliore che possiamo fare, insomma.
Ringrazio Massimo D'Alchecco, presidente di Anitec Assinform, è appunto organizzazione affiliata a Confindustria che rappresenta l'azienda ICT e dell'elettronica. C'è il giornale radio e noi ci risentiamo domani mattina alle 6.30, il giorno del famoso compleanno di Radio 24. Buona giornata a tutti, ciao!
Radio 24 Mattino è partner del compleanno di Radio 24.